Non ci siamo né visti né sentiti, io e Stefano, a meno che non ci sia un rapporto di telepatia, non lo so. Comunque è da un po' che sto pensando a questa lettera e ho pensato di condividerla con voi. Lettera agli Ebrei, i tempi sono cambiati. Iniziamo da oggi questo percorso insieme e, se avete pazienza, troveremo in questo scritto delle preziose verità da fare nostre. C'è qualche cosa che dobbiamo ricordare per comprendere a fondo la lettera, che per comprendere nel giusto modo, che la rivelazione è progressiva. Questo è il primo elemento da tenere presente leggendo la lettera agli Ebrei. Non è stato detto tutto e subito, è progressiva e si conclude con Gesù, che, nel quale la parola si incarna. Vai avanti. È una lettera diversa dalle altre, perché prima di tutto i destinatari chi sono? Ebrei. Ebrei quali? Ebrei della Palestina, ebrei della diaspora? Non lo sappiamo. Sappiamo soltanto che molto probabilmente è scritta a quegli ebrei che avevano accettato la fede cristiana, ma erano rimasti ancora un po' troppo ancorati all'ebraismo. Sembra che infatti ci fossero dei credenti che avevano appunto accettato la fede, ma senza rompere definitivamente con il passato, con il giudaismo. E noi sappiamo che stare con un piede in due scarpe non è mai la scelta migliore. C'è un compromesso da evitare. Sembra che la lettera sia indirizzata a loro. Per esempio, a proposito del capire che i tempi sono maturi, che i tempi sono cambiati, che bisognava rompere con il passato, Stefano, il primo martire, è stato ucciso proprio perché ha detto chiaramente che il tempo del Tempio era finito ed è stato eliminato. Poi non sappiamo chi sia l'autore, molti nomi sono stati fatti, tra i quali Paolo, Apollo, eccetera, eccetera, ma nessuno di loro ha dei supporti validi. C'è una cosa, superiorità e preminenza. Nella lettera agli Ebrei, dai capitoli 1 a 10, l'autore dimostra la superiorità di Gesù su tutto e su tutti e la preminenza della fede cristiana su quello che era stato insegnato prima. Questo è un po' il discorso. Quindi, Stefano, dove sei? Non c'è più? È giù. Devo ringraziare Stefano perché ha fatto una buona introduzione a quanto dirò, però voglio dire a voi adesso che di numeri non ci ho capito niente. Anche perché io e i numeri siamo stati sempre in conflitto dalle elementari. Vabbè. Poi c'è una grossa parte della lettera, molto bella, molto interessante, dedicata alla fede. La fede che cos'è, come si è manifestata, eccetera. C'è un dato nella lettera agli Ebrei che non è visibile nelle altri scritti. Il carattere sacerdotale di Gesù. Gesù è quel sacerdote che diventa anche altare, diventa tempio, diventa vittima. E questo carattere sacerdotale di Gesù è molto evidenziato nella lettera agli Ebrei. Andiamo all'introduzione della lettera che avete già letto stamattina. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri, ma l'abbiamo già letto. Quindi sapete già più o meno quello che dice, e ci andremo adesso a fondo. in ogni particolare di questo scritto. Perché? Perché questa introduzione alla lettera agli Ebrei è forse uno dei passi della lettera più conosciuti, più citati, no? Dio che parla, eccetera, eccetera. Allora, Dio ha parlato. Gli idoli non parlano. Gli idoli non parlano, stanno zitti. C'è un dato in un profeta, Geremia, che è da cogliere anche per la sua ironia. Dice, gli idoli sono come spauracchi in un campo di cocomeri e non parlano. Bisogna portarli perché non possono camminare. Non li temete perché non possono fare alcun male, nessun male, e non è il loro potere di fare del bene. Quindi è palese l'ironia del profeta, dice un palo di campo di cocomeri. Vedete, c'è una cosa che mi piace sottolineare: l'ironia che spesso troviamo nella Bibbia è l'ironia che spesso troviamo in Gesù. È una forma letteraria che forse dovremmo recuperare anche noi, l'ironia come forma di comunicazione, e in modo particolare dovremmo recuperare, che forse non l'abbiamo, l'autoironia. Prendiamoci un po' in giro, fratelli e sorelle, abbiamo tanto da prenderci in giro. L'autoironia forse ci salverà da tante situazioni. Allora, gli idoli non parlano. Per illustrare appunto l'incapacità che gli idoli non parlano, è sottolineato il loro mutismo: non parlano, quindi non possono comunicare, non possono interagire con l'uomo. Non li temete, sono lì, non parlano, quindi non esistono, non ci sono. C'è una cosa che dobbiamo sottolineare: l'imago Dei, ossia l'immagine di Dio e la parola. L'immagine di Dio che è presente in noi, siamo fatti l'immagine di Dio, lo ricordate, sì, immagine e somiglianza di Dio. L'immagine è anche, forse non soprattutto, ma è anche la capacità come Dio di parlare, di comunicare con la parola. L'uomo è l'unico essere in tutto il creato che ha questa capacità, capacità che rispecchia quella del creatore. Sappiamo che nel mondo animale troviamo una qualche forma di comunicazione, ma è ben lontana dalla lingua parlata dagli uomini. Difficile che uno scimpanzé possa produrre l'Odissea o la Divina Commedia. È un po' difficile. Come è difficile per un asino possa scrivere il libro di Giobbe, stupendo, meraviglioso libro di Giobbe. Andiamo un attimo alla Torre di Babele. L'episodio della Torre di Babele ha molte cose da insegnarci. Vi ricordate, senz'altro, no? Come fa a interrompere le attività a Dio? Togliendo la capacità di comunicare, togliendo il linguaggio. Vedete come il rapporto tra la capacità di creare, la capacità di fare, la capacità di vivere è legata molto al linguaggio. Questa capacità che abbiamo credo che sia un po' troppo spesso sottovalutata da noi. E da sottolineare la confusione quando viene a mancare il linguaggio, è quella confusione che non permette più all'uomo di vivere, di operare. Babele significa confusione, come sappiamo. Dove manca la comunicazione subentra il caos. Una cosa che forse, vai avanti, da tenere sempre presente: l'uso che la Bibbia fa delle parole. Il termine greco ebraico dabar, no? Significa sia parola sia fatto, evento. Con la parola, il termine dabar, quindi si vuole sottolineare proprio la stretta relazione tra la parola e il fatto. Noi sappiamo la storia ce lo dice, chi ama la storia, io non amo i numeri ma amo la storia, la storia ce lo dice che alla base di tante filosofie, forse di tutte le filosofie, ci sono di tutti i movimenti, anche quelli più cruenti, c'è una filosofia che lo regge. Dico una cosa a te che mi ascolti. Tu saresti quello che sei senza la fede che è espressa in parole? Saresti quello che sei? Ricordo che Paolo suggerisce che la fede deve essere espressa in parole perché è adesione alle parole. Paolo dice: la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Io sono quello che sono in base alle parole che ho ascoltato e fatte mie, confessandole apertamente. Un dato soprattutto per i giovani studenti. Sapete perché la preistoria si chiama così? Preistoria significa prima della storia. Cosa significa? Perché si chiama preistoria? Perché è quello che è successo prima della parola, quello che è successo prima che l'uomo potesse comunicare quello che è successo tramite le parole, preistoria. Quindi vedete, anche la storia, la nostra storia, si regge sulle parole. Vai avanti. Dio ha parlato molte volte. Dio non ha mai lasciato l'uomo senza parola, senza la sua parola. Le prime parole che ha rivolto alla sua creatura delineano un recinto dentro il quale l'uomo poteva vivere la sua creaturalità. Dice: mangia ogni albero. È un recinto. Però capite l'ampiezza di questo recinto? Mangia di ogni albero, ma non mangiare di quell'unico albero. E da quel momento in poi, e quello era il limite che non poteva oltrepassare l'uomo, perché lui è creatura e chi parlava è il creatore, aveva tutto diritto di creare questo recinto da non superare. Questo è il limite che l'uomo... Qual è questo limite? La distanza tra il creatore e la creatura doveva essere mantenuta. E il suggerimento del serpente è quello di oltrepassare questo limite, oltrepassare è l'atto di superbia dell'uomo suggerito dal serpente, che è il tentativo di superare questo limite imposto dal creatore. Siamo felici, anche senza i numeri felici, siamo felici quando possiamo dire Padre nostro, vero? Vero? Possiamo dire al Creatore Padre nostro. Non dimentichiamo mai però che il Padre nostro è nei cieli. Padre nostro che sei nei cieli. Quindi questa distanza tra creatore e creatura deve essere sempre mantenuta anche nella nostra mente e nel nostro cuore. Il comandamento di Dio ad Adamo, all'uomo, è nato nell'ambito di una grande libertà. Vedete però, mangia di ogni albero, quanti alberi ci sono stati? Milioni. Però di quello non... Da quel momento in poi, sapete, l'uomo ha visto ciò che gli mancava più che quello che aveva. Molto spesso siamo infelici, pecchiamo perché sottolineiamo quello che ci manca piuttosto che lodare Dio, piuttosto che ringraziare Dio, piuttosto che essere contenti, arcicontenti di quello che abbiamo. Da quel momento in poi è successo così. Ma da dall'Eden in poi Dio ha continuato a parlare sempre all'uomo. Spesso si dice che ci sono stati 400 anni di silenzio tra Malachia e Geo. No. Sono stati 400 anni in cui i profeti non hanno scritto, ma non sono stati 400 anni in cui Dio non ha parlato. Dio ha continuato a parlare. E noi sappiamo, per esempio, che attraverso gli eventi, Dio parla anche attraverso gli eventi, no? Non soltanto con i profeti. E ha parlato, continuato a parlare attraverso gli eventi successi in questi 400 anni. E infatti conoscere bene ciò che è accaduto in questo periodo è utile per capire il Nuovo Testamento. Noi non riusciremo a capire bene il Nuovo Testamento senza capire quello che è successo in questi 400 anni. Vi invito a leggere questo. Molte maniere, Dio ha parlato in molte maniere. Vedete, Dio ha manifestato la sua fantasia creativa in maniera incredibile, impressionante. Avete contato quanti miliardi di fiocchi di neve cadono e non nevicata? Tu li hai contati mai? Quanti possono essere? Miliardi, miliardi. Sapete che non ce n'è uno uguale all'altro. Ma è impressionante la fantasia creativa di Dio. Guardate i fiori, miliardi di colori, di odori, profumi, di forme. Vedete, la stessa fantasia creativa che Dio ha usato, l'ha usato anche nel comunicare la sua parola. Molte maniere, no? Molte maniere. Per esempio, sapete benissimo che cos'è il DNA, eh? Non ce ne fosse uno uguale. Soltanto i gemelli monozigoti hanno il DNA uguale. La stessa straordinaria fantasia messa nel creato, Dio l'ha messa anche nel comunicare il suo pensiero all'uomo. Lo ha fatto attraverso eventi storici, per mezzo di sogni, per mezzo di visioni, tramite uomini e donne, immagini, figure, simboli, metafore, parabole, forse mi sfugge qualcosa, ma Dio ha usato una fantasia impressionante per comunicare il suo pensiero, ciò che lui è, all'uomo. Sapete una cosa? Dio ha parlato anche attraverso un'asina. Avete notato però che era un'asina, non un asino? Perché molto probabilmente sarebbe stato più difficile far parlare un asino che un'asina. Vabbè. Nonostante, poi c'è una cosa, un dato che, sul quale ho riflettuto, nonostante la fragilità e la bruttezza di una chiesa infedele, pensate al Medioevo, la chiesa nel Medioevo, dove si bruciavano eretici, si bruciavano streghe, dove i papi erano despoti, corrotti, ma più corrotti e malvagi di loro non ci sono stati, no? Pensate solo a un nome, i Borgia, corruzione incarnata. Per esempio, c'è un dato che mi ha fatto pensare, l'amante del papa Borgia, una certa Giulia Farnese, era considerata la sposa di Cristo. Borgia, dicono. Il messaggio però, nonostante una chiesa così corrotta, malvagia, puzzolente proprio dal punto di vista morale, l'Evangelo è arrivato fino a noi. Ci pensate che non è un miracolo? Che Dio si è servito di una chiesa di questo tipo, si è servito di uomini di questo tipo, si è servito di un ambiente veramente molto lontano da quello che è l'insegnamento di Cristo, eppure tramite loro Dio ha fatto arrivare la parola, la sua parola. Dio non ha mai cessato di parlare, ha usato tutti i mezzi possibili, dall'asina a una chiesa corrotta. La voce di Dio, e poi Dio, sappiamo, lo dice la scrittura, è capace di far parlare anche le pietre. La voce di Dio, però, alcune volte è un sussurro. Ricordate l'esperienza di Elia, dopo aver fatto quel macello che ha fatto, si rifugia nel deserto, è dentro una grotta. Aspettava che Dio gli parlasse. C'è un terremoto, c'è un vento impetuoso, e lui pensava che Dio parlasse in questo modo. No. Dio, dice la scrittura, parlò attraverso un, è interessante l'espressione, un, come dire, un sussurro appena percettibile. La voce di Dio alcune volte è questo sussurro, è in mezzo al frastuono della vita, è in mezzo al frastuono. Basta girarsi intorno per sentire bombe che cadono, missili che uccidono. In mezzo a questo frastuono, sentire il sussurro di Dio non è sempre facile. Non è sempre facile. Occorrono delle orecchie esercitate. Io credo che un esame audiometrico alle nostre orecchie spirituali ogni tanto dovrebbe essere fatto per poter ascoltare la voce di Dio. Abbiamo detto che la rivelazione è progressiva, ma si conclude con il Figlio. Il Figlio che, tramite il quale ci ha parlato in questi ultimi giorni, che ha costituito eredi di tutte le cose, mediante il quale ha creato pure i mondi, egli che è lo splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. Capite bene che cosa cerca di comunicare qui l'autore a proposito di Gesù? È Dio! E poi dice, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto. E stamattina è stato molto ben spiegato cosa significa si è seduto. Con Gesù la parola di Dio si incarna, diventa carne. È l'ultimo e definitivo modo in cui Dio ha parlato. Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Potremmo tranquillamente parafrasare: chi ha ascoltato me ha ascoltato il Padre. Vi ricordate che in uno dei momenti clou della vita di Gesù, nel quale viene detto, il momento era quello della trasfigurazione, Dio che interviene dice: ascoltatelo, ascoltatelo, chi ascolta lui, ascolta me. L'incarnazione della parola è il limite massimo raggiunto dalla parola stessa. Da questo momento il linguaggio, Dio parla agli uomini non più attraverso parole, ma il linguaggio si esprime con ogni gesto, ogni atteggiamento, ogni azione e reazione. Con Gesù tutto questo diventa linguaggio. Nascendo in una stalla, Gesù ha comunicato un principio, un modo di vivere dove le scelte non sono dettate dalla smania di possesso. Scegliendo una vita vissuta nell'umiltà, emerge lo stesso principio, il suo atteggiamento verso i poveri, gli ultimi della società, esprime in modo tangibile, comunica in modo tangibile, parla in modo tangibile il comandamento di amare il prossimo. Le sue parole di denuncia verso il potere religioso, politico, ci dice che il male deve essere denunciato. Il male deve essere denunciato con coraggio. Infine la morte sulla croce, che oltre ad avere valore redentivo, parla di quel grande amore che Dio ha espresso per noi. Non c'è gesto, non c'è azione che Gesù abbia compiuto che non esprima ciò che Lui è, ciò che Dio è. Inoltre è evidente che la sua è una parola creatrice. C'è un episodio della Bibbia che è interessante, l'episodio in cui un centurione, soldato romano, no? Col pelo sul petto proprio, di quelli, va da Gesù, dice: senti, si preoccupava del suo servo, del suo schiavo, uno schiavo è malato, intervieni, però non venire a casa mia, non sono degno di questo, ma di, continuate voi. Capite? E infatti Gesù loda la fede di questo centurione, perché aveva capito una cosa estremamente importante, che Gesù aveva una parola creatrice. Gesù poteva guarire da lontano. La fede, miei cari, non ci vantiamo di aver capito alcune cose, perché la fede offre la giusta comprensione della realtà spirituale, solo la fede. Ma andiamo un po' alla parte finale del nostro discorso. Usare la parola in modo responsabile. La parola incarnata, Gesù, ci parla attraverso la parola scritta, la Bibbia. E ci dice come usare la parola che Dio, il grande dono della parola che Dio ci ha fatto in modo responsabile. Prima di tutto, le parole devono essere coerenti. Diverse volte viene detto, in Giacomo in particolare, a che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ho opere, poi la fede salvarle. Ecco, dice, quello che tu dici deve corrispondere, deve essere coerente con quello che fai, altrimenti quello che traspare, quello, stai zitto. Se non riesci a esprimere con gli atti, con i fatti, quello che tu dici, stai zitto, è meglio. È meglio. Quindi parole coerenti con quello che pensiamo. Parole che feriscono. C'è un famoso detto: ne uccide più la lingua che la parola. Conoscete, vero? Conosciamo, ma ne siamo consapevoli? Ne siamo consapevoli chi uccide più la parola che la spada? Sottolinea questo detto come le parole possono causare danni psicologici e sociali ben più profondi e duraturi delle ferite fatte. Grazie tecnica. Ok, va bene, grazie. E meno male che ci sono loro che ci aiutano in queste cose. Allora, dicevo, parole che feriscono. Questo uccide più la parola che la spada. È un versetto di un libro, Siracide, un libro che non è nel nostro canone, però chiaramente esprime quello che era la consapevolezza del popolo ebreo. Dice il versetto: la spada uccide tante persone, ma ne uccide di più la lingua che uno, che la spada. Anche se, ripete, uno dei libri non canonici, però esprime molto bene quello che fra l'altro dice anche Giacomo. Dice: la lingua. Mamma mia, ogni volta che leggo questo versetto mi darei morsi nella lingua. La lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di tante cose. Osserva, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta, anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità, posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dalla gena, da fuoco al ciclo della vita. È un male continuo, pieno di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore, il Padre, con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Parole che feriscono. Le diciamo. Ricordiamo che la parola ferisce veramente. Non c'è, nessuno di noi si azzarderebbe a prendere un coltello, dare un colpo, una coltellata a qualcuno, perché sa che fa male. Ma ricordiamoci che la parola sbagliata nel momento sbagliato ferisce più di una coltellata. Vabbè, poi però ci sono il contraltare, le parole che edificano. Efesini Paolo dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca, dia, comunichi grazia a chi l'ascolta. È l'altra faccia della medaglia. Con la parola possiamo ferire, ma possiamo anche edificare. Anche le nostre parole hanno un peso, miei cari. Molto spesso non diamo il giusto peso alle parole. Ricordate che la canzone di Milan, parole, come se fossero... No, hanno un peso, hanno una rilevanza. Com'è peccato usare le parole per ferire, così è peccato non usare le parole quando possono edificare. Ritorna quella verità espressa da Giacomo: chi sa fare bene e non lo fa, commette peccato. Io mi sono chiesto più di una volta, sapete, miei cari, questa idea, mi sono posto questa domanda. Se io ho peccato più nel fare ciò che non avrei dovuto o non fare ciò che avrei dovuto? Credo che ho peccato molto di più nel non fare ciò che avrei dovuto fare, nel non dire ciò che avrei dovuto dire. Che Dio illumini i nostri cuori e ci dia la saggezza, la forza di vivere come suoi figli, non soltanto come sue creature. Amen.